Ci rivolgiamo alla parola di Dio e andiamo a leggere un solo verso. Libro dei Proverbi, capitolo 27. Il verso è il verso 14. Ho già predicato altre volte su questo verso, che mi piace tanto, e che apre un argomento importante. Leggiamo Proverbi 27, 14. Dio sia lodato. Chi benedice il prossimo ad alta voce di buon mattino sarà considerato come se lo maledicesse. Lo rileggo. Chi benedice il prossimo ad alta voce di buon mattino, diciamo alle 5, 5 e mezza, ad alta voce apri la finestra, il tuo vicino sta di fronte a casa tua, sta dormendo del sonno del giusto perché la mattina si sveglia di andare a lavorare, e tu apri la finestra e lo benedici. Dio ti benedica, caro vicino! Sarà considerato come se lo maledicesse, perché quello si alzerà e dirà: ma è questa l'ora? Fratelli, titolo della meditazione: le cose giuste fatte nel modo sbagliato. Le cose giuste fatte nel modo sbagliato. Benedire il prossimo è una cosa giusta. Siamo tutti d'accordo? Benedici il tuo prossimo. Dio ti benedica. Amico mio, collega mio, familiare mio, Dio ti benedica. È una cosa buona, è una cosa giusta. Ma se lo fai alle 5 del mattino e lo butti giù dal letto, non è una cosa buona e giusta. È una cosa giusta fatta nel momento, nel modo, nei tempi sbagliati. Io voglio parlarvi stasera di 5 cose giuste che è giusto fare, ma che se fatte nei tempi, nei modi sbagliati, diventano inefficaci, come una benedizione fatta di buon mattino, addirittura diventano controproducenti, rovinosi a volte, cose giuste diventano non edificanti, perché il Signore ci ha dotati di un cervello e lo dobbiamo usare, fratelli, sorelle. Già potrebbe finire qui il messaggio, no? C'è il fratello Alberto oggi che ci ha detto al culto di usare il cervello. E già se vi rimane questo, già un obiettivo l'abbiamo raggiunto. Però vorrei esporvi 5 ambiti in cui potremmo fare cose giuste nel modo sbagliato. E forse tu ti riconoscerai in uno di questi ambiti. È giusto predicare la parola del Signore, fratelli, sorelle? È giusto. Ma è importante l'obiettivo. Perché predichiamo la parola del Signore? Perché parliamo agli altri del Vangelo e di Gesù? Qual è l'obiettivo? Portare le persone a Cristo. No? L'obiettivo deve essere portare il vicino di casa, l'amico, il familiare, a Gesù. Lo vogliamo portare a Gesù. Quando predichiamo, quando annunciamo il Vangelo, dobbiamo tenere presente l'obiettivo. Io voglio portare quest'anima a Gesù. Se uno invece predica la parola del Signore e non ha in mente chiaro questo obiettivo, non osserverà la reazione della persona che gli sta davanti e spesso andrà avanti a predicare a una persona che non vuole ascoltare. Mi state seguendo, fratelli? È giusto parlare di Gesù. È giusto predicare il Vangelo. Tu c'hai i tuoi compagni di classe che non sanno niente di Gesù e gli devi parlare di Gesù. Tu hai i tuoi colleghi di lavoro che hanno un'idea completamente distorta di quello che è Dio, di quello che è la Chiesa, di quello che è la fede o la religione. Hanno un'idea completamente sballata. E tu gli devi parlare con grazia, con dolcezza, con rispetto. E se non t'ascolta, devi smettere di parlare. Se non t'ascolta, smetti di parlare. No, io devo predicare il Vangelo, perché c'è scritto nella Bibbia, insisti, predica, sgrida, esorta, fermati. Tanto quello sta parlando ai cristiani, a quelli già convertiti. No, ma io li devo costringere. Fai attenzione. Perché c'è scritto, costringili a entrare. Allora lo devo convertire per forza questo. No, tu non converti nessuno. Casomai è il Signore che converte le persone, non sei tu. Tu devi predicare la parola di Dio con l'obiettivo della conversione delle anime. Se una persona non è disposta ad ascoltare e tu insisti, stai facendo quello che Gesù diceva nel Vangelo di Matteo, stai gettando le cose sante ai cani e le perle ai porci. Il Vangelo è la cosa più preziosa che abbiamo, fratelli, sorelle. Perché tramite questo Vangelo siamo stati salvati, liberati, guariti, consolati, benedetti. Per noi è prezioso. E se una persona non lo riceve come una cosa preziosa, ma lo disprezza, noi non dobbiamo insistere. Ho conosciuto dei credenti che si lamentavano e dicevano: ah, fratello, nessuno mi vuole sentire, nessuno mi vuole ascoltare. Ma forse ti hanno conosciuto in maniera sbagliata, perché tu forse gli hai rintronato le orecchie, hai parlato quando non dovevi parlare, magari hai parlato quando dovevi tacere. No, io parlavo del Signore, ma la gente non mi ascoltava. Se la gente non ti ascolta è perché tu non ti sei messo nella condizione di farti ascoltare. E allora che faccio? Non parlo più di Gesù? No. Parla senza parole. Dai una buona testimonianza prima di tutto. È inutile che tu parli dell'amore di Dio se con i tuoi colleghi di lavoro ti fai vedere sempre che sei arrabbiato o sei sempre isolato o c'hai sempre i problemi tuoi o te lamenti sempre. Che testimonianza dai? Poi vai da una persona e dici: sai, devi avere pazienza, perché la Bibbia dice dobbiamo avere pazienza. Ma se non ce l'hai tu? Una cosa giusta predicare la parola, ma la può predicare la parola che ha una testimonianza ineccepibile. E se la tua testimonianza non è irreprensibile, possa la tua bocca rimanere chiusa. Perché per parlare di Gesù dobbiamo prima conoscerlo noi bene. C'era uno che nel suo ufficio non lavorava per distribuire gli opuscoli in orario di ufficio. Sì, oh che bravo sto fratello, vai, evangelizza tutti. Durante l'orario di ufficio tu dai buona testimonianza se lavori, no se distribuisci gli opuscoli, quello lo fai nel tuo tempo libero. Ma se mi chiedono, se ti chiedono rispondi. Anche se stai lavorando, stai facendo le due cose, puoi rispondere. Ma non devi abbandonare il tuo posto di lavoro e fare altre cose. Sei pagato per fare il tuo lavoro. Cose giuste fatte nel modo sbagliato. La prima cosa che potremmo sbagliare, quindi, è predicare senza renderci conto che l'obiettivo deve essere la conversione delle anime e che non possiamo semplicemente aprire la bocca e dire delle parole, ma dobbiamo essere coerenti e la nostra vita deve essere coerente con quello che diciamo. Amen. La seconda cosa, è giusto pregare, fratelli, sorelle, sì. È giusto pregare, ma anche qui si può pregare perdendo di vista l'obiettivo. Ora, quando tu preghi a casa tua, preghiamo a casa nostra, sì? Poco preghiamo, pochissimo. Però a casa nostra possiamo pregare quanto ci pare. Possiamo pregare ore e ore. Se ci svegliamo di notte, possiamo pregare. Ti viene l'insonnia? Prega. Il Signore ti permette di essere insonne per pregare, per stare in comunione con Lui. Non ti disturba nessuno di notte. Non ti mettere a urlare di notte, perché sennò ritorniamo nel versetto, no? Che svegli tutti quanti. Prega sottovoce. In chiesa è giusto pregare? Sì. Ma si può pregare e non edificare. L'obiettivo in chiesa, quando fai una preghiera, è non la tua soddisfazione, perché tutti ti ascoltano. L'obiettivo è l'edificazione del corpo di Cristo. È la lode a Dio. Qualcuno non prega mai. È giusto che tu preghi in chiesa e lo fai nella maniera corretta. Qualcuno si lamenta, pregano sempre gli stessi, è per colpa tua, perché tu non preghi mai. Ma io non so cosa devo dire. Non devi fare discorsi lunghi. In chiesa, al contrario di casa, le preghiere devono essere brevi. Io ci vorrei un amen di quelli che fanno cascare giù il soffitto. Le preghiere devono essere brevi in chiesa. Le preghiere lunghe si fanno a casa. Qualcuno ha scambiato la cosa, no? Le fa brevi a casa e le fa lunghe in chiesa. A casa la preghiera è: Signore, benedici questo cibo. Amen. Quando sono in chiesa si prega per tutta l'umanità, i nomi, proprio vengono citati i nomi di tutta l'umanità. Fallo a casa. Purtroppo in chiesa abbiamo dei tempi ristretti, il pastore purtroppo deve predicare pure lui e un po' di tempo glielo dovete dare pure a lui, no? Io sono per avere tante preghiere in chiesa. 10 preghiere da un minuto piuttosto che una da 10. Il problema è che a volte i 10 non ci stanno. Signore, è giusto che preghiamo in chiesa. Non è che tu hai pregato una volta all'inizio dell'anno, oh, per quest'anno sto a posto, va. Ripregherò l'anno prossimo. No. Eppure non ci sono neanche quelli che hanno la tessera, che sono abbonati, e allora loro non pagano e pregano sempre. Abbonati. È giusto pregare con l'obiettivo dell'edificazione. Ed è buono che tu fai il test se sei edificante o meno con la tua preghiera. Lo sai da cosa lo vedi? Che la tua preghiera ha edificato la Chiesa? Dall'amen finale. Quando fai una preghiera che è edificante, tutta la Chiesa dirà amen. Quando fai una preghiera che non è stata molto edificante, amen. In Prima Corinzi Paolo contestualizza e dice: quando nella Chiesa si prega, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Tu stai facendo un bel ringraziamento, ma gli altri non sono edificati. Non stiamo dicendo che è sbagliato quello che stai dicendo nella preghiera, eh? Assolutamente. Stai pregando per motivi validi. Stai pregando per le guerre, stai pregando per i poveri, stai pregando per la miseria, stai pregando per la salvezza, stai pregando per la guarigione. Ma se questa tua preghiera dura un'ora, alla fine stanca. E l'Apostolo Paolo dice, meglio dire 5 parole che si capiscono che 10.000 in altre lingue, 10.000 anche nella stessa lingua direi, 5 parole. Fratelli, le preghiere in chiesa devono essere brevi. Non ve l'ho mai detto, scusate, è la prima volta che ve lo dico. Ma... terza cosa, è giusto leggere la Bibbia? Certo, giusto. No, sì, è giusto leggere la Bibbia? Ma come la leggi la Bibbia? Una cosa giusta la potresti fare nel modo sbagliato, sai? Come la leggi la Bibbia? Oggi, Signore, parla al mio cuore. Sa! I figli di Esaù furono Elifaz, Reuel, Jeus, Yalam e Cora. Chissà cosa il Signore vorrà dirmi. Non è questo il metodo di leggere la Bibbia. Alcuni hanno questa modalità di approccio con la parola di Dio, come se fosse il libro degli oracoli, che tu spacchi la Bibbia e trovi la risposta. Siamo onesti, nella nostra vita tutti quanti abbiamo qualche volta spaccato la Bibbia e abbiamo chiesto al Signore di parlarci. Ma non può essere un metodo. Può capitare una volta ogni tanto. Qual è il metodo? Come la leggi la Bibbia? La Bibbia si legge in sequenza. Prendi il Vangelo di Matteo, capitolo 1, e poi te lo leggi tutto in sequenza fino alla fine, perché è una storia che c'è una cronologia. Prendi il profeta Daniele e ti leggi la storia che c'è una cronologia. Se tu leggi qua e là, un po' saltellando come fanno gli uccellini, no? Voi vedete gli uccellini per strada che saltellano, no? Non camminano, saltellano. Alcuni credenti saltellano nella Bibbia, no? E non si ricordano mai cosa hanno letto. Ho letto un passo così bello, ma edificato, non mi ricordo dove sta. Guarda, allora, intanto, primo metodo, comprati insegnalibro, te lo regalo io, guarda, se non ce l'hai te lo regalo io, Quando leggi qualcosa di bello, mettici il segnalibro, così lo ritrovi. La Bibbia va letta sistematicamente, metodicamente. Scegliti un libro e leggilo. Ci sono piani di lettura della Bibbia. Se non lo sai, se non sai come fare, chiedi e ti sarà detto. Ci sono piani di lettura, calendari, puoi leggere la Bibbia in un anno, pensa. In un anno puoi leggere tutta la Bibbia, pure la storia dei figli di Yeruel, tutto quanto. In un anno. Sono 4-5 capitoli al massimo ogni giorno. Non ti ruberanno più di mezz'ora del tuo preziosissimo tempo, ma ti arricchiranno la giornata in una maniera straordinaria. È giusto leggere la Bibbia, ma come la leggi? Gesù un giorno disse proprio a un fariseo, uno che diceva tanti, come è scritto nella legge? Come leggi? Come leggi? Perché a volte questi farisei un po' leggevano a modo loro, la scrittura. Il dottore della legge. Come leggi? Se la lettura biblica non produrrà nulla nella tua vita, è perché non starai meditando e facendo tua quella parola. La Bibbia si legge in preghiera. Signore, adesso parla al mio cuore. Signore parla al mio cuore, poi il pastore, il predicatore dice, Signore parla al mio cuore, perché se hai parlato al mio cuore, io potrò dire qualcosa pure agli altri. Perché il predicatore non predica cose che Dio non ha detto prima a lui. Quindi non essere disordinato nella lettura, fai la cosa giusta nel modo giusto. Leggi la Bibbia meditando, metodicamente, sistematicamente. Una quarta cosa, ci siete ancora fratelli, sorelle? Tanto prima della quinta non vi mando via. È giusto chiedere a Dio dei segni? Gedeone chiese un segno, vi ricordate Gedeone? Signore, se sei tu che mi mandi, io metto questo velo a terra e la rugiada dovrà essere tutta intorno, ma il velo deve essere asciutto. E la mattina dopo il velo era asciutto. Non era convinto ancora Gesù. Signore, adesso facciamo il contrario. Domani mattina il velo deve essere bagnato e tutto intorno deve essere asciutto. E il Signore le esaudì. E Gedeone, dopo questo segno, si rinforzò nella fede e andò a combattere con 300 contro 20.000. Sappiamo la storia. Beh, fratelli, è giusto chiedere dei segni, ma prima di chiedere i segni, i sogni, le visioni e le profezie, che sono cose che Dio ci ha messo a disposizione, prima c'è la parola di Dio. Queste cose, segni, sogni, visioni, profezie e quant'altro, devono confermare qualcosa che Dio ci ha già detto mediante la sua parola. Perché sopra di tutto c'è la rivelazione biblica, non ce lo dimentichiamo mai. Non ci può essere un sogno, una visione, un segno che va contro la Bibbia, perché vuol dire che non è da Dio. Ci siete, fratelli? Fate attenzione. Gesù l'ha detto, verranno falsi profeti, falsi segni, false rivelazioni, cercheranno di allontanarvi da quello che vi ho detto. Cercheranno di sedurre anche gli eletti, se è possibile. vai alla parola. E poi, una volta che Dio ha parlato al tuo cuore, una volta che la principale fonte di luce nella tua vita, che è la parola di Dio, verrà confermata dalle circostanze, dai fatti che avvengono. Magari avrai anche scambiato qualche parola con qualcuno che è maturo nella fede, che ti può dare anche qualche consiglio, no? Ma se alla fine proprio di tutte queste cose tu hai già un obiettivo, hai già una direzione, allora puoi chiedere al Signore un'ulteriore conferma. E Dio te la darà. Ma non rovesciare l'ordine delle cose, altrimenti tu diventerai una persona non spirituale, perché la vera spiritualità sta nell'obbedire alla parola di Dio, fratelli e sorelle. L'uomo e la donna spirituali obbediscono all'Evangelo. E la persona che va sempre dietro alla visione, al sogno, quello che ha bisogno del profeta, no? Adesso chiamerò il profeta e il profeta mi dirà che cosa devo fare. O la profetessa, perché spesso è profetessa. Tu non hai bisogno di profeti e profetesse, perché tu hai lo Spirito Santo. Se sei un figlio o una figlia di Dio, tu hai ricevuto lo Spirito Santo che ti guiderà in tutta la verità. Sì, però se me lo dice il profeta, e se poi il profeta ti dice una cosa diversa, che fai? A chi dai retta? A volte noi non andiamo dal profeta, andiamo anche da fratelli per chiedere consigli, che noi però riteniamo talmente vincolanti che qualsiasi cosa ci dicono la facciamo. Nella Bibbia ci sono esempi di questo tipo, eh? C'è una storia dell'Antico Testamento, scusatemi se mi prolungo un pochino su questo, era proprio un vecchio profeta, ci dice la scrittura, che un vecchio profeta incontrò un giovane profeta che stava servendo il Signore. Questo giovane profeta, il Signore gli aveva detto: tornatene a casa tua, non ti fermare da nessuna parte, non mangiare con nessuno, perché hai fatto il tuo dovere, adesso devi tornare a casa. Il vecchio profeta lo fermò e gli disse: vieni a casa mia a mangiare. Era un vecchio profeta. E lui disse: no, non mi posso fermare a casa tua, perché il Signore mi ha detto che devo tornarmene a casa mia. E il vecchio profeta, sapete che ha fatto? Gli ha mentito. E gli ha detto: ma pure a me il Signore mi ha parlato e mi ha detto: no, 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 si deve fermare, deve mangiare qui con te. Sapete qual è stata la fine di questa storia? Ve l'abbrevio? Che quel giovane profeta è morto, sbranato da un leone, perché ha disubbidito al Signore e ha dato retta a un profeta che mentiva. Se Dio ti ha detto qualche cosa, mediante la sua parola, ti ha parlato, non permettere che nessuno dica il contrario di quello che Dio già ti ha detto. Deve essere coerente con la parola di Dio. Finisco. È giusto amare gli altri? Amatevi gli uni gli altri, detto Gesù. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ama il Signore Dio tuo e poi ama il prossimo tuo come te stesso. È giusto amare gli altri. L'amore, dice l'Apostolo Paolo, non fa male alcuno al prossimo. Ma tu puoi amare una persona che è sposata con un'altra persona? Puoi amare una persona che è fidanzata con un'altra persona? Sì o no? Nel mondo, sapete cosa dicono? Ma noi ci amiamo. Ma noi ci amiamo. Tu devi amare sapendo che ci sono dei legami, dei vincoli. Puoi amare una persona e diventare assillante, diventare geloso. Ci sono dei rapporti che diventano patologici, no? Anche rapporti di affetto, di amore, di amicizia a volte, diventano patologici. Questo è amico mio, questo è l'amico mio. Facciamo da bambini sta cosa, no? Da ragazzi. Questo è l'amichetto mio del cuore. Si avvicinava un altro, pum! Questo è l'amichetto mio. Oh, è l'amichetto mio del cuore. Mica posso dividerlo con qualche altro amichetto. La gelosia, che è una patologia dell'amore. Ci sono persone gelose che hanno ammazzato le persone, perché erano gelose. L'amavo troppo, e l'hai ammazzata. La gelosia. Un pizzichino ci vuole. Anche il Signore è geloso di noi, no? Perché è geloso di noi? Perché ci ha comprati a caro prezzo, perché ci ama così tanto che ha mandato Gesù a morire per noi sulla croce. Lui è geloso di noi, non vuole dividerci con altre persone, ed è giusto, come un marito con la moglie. Ma facciamo attenzione che una cosa giusta non diventi una cosa sbagliata. A volte anche fra fratelli, sorelle in Cristo, può succedere questa cosa un po' patologica, no? Io sono amico del fratello, della sorella, però poi dopo se la vedo con qualche altra persona io mi offendo. Che ti offendi? Te la sei comprata, il fratello, la sorella? Appartiene a te. Noi ci dobbiamo volere bene tutti quanti, fratelli e sorelle. Non dobbiamo arrivare al punto che i nostri rapporti siano una deformazione dei rapporti, ma siano corretti. Perciò, fratelli e sorelle, concludo. Chi benedice il prossimo ad alta voce di buon mattino sarà considerato come se lo maledicesse. Facciamo le cose giuste nel modo giusto. Annunciamo il Vangelo nel modo giusto, preghiamo nel modo giusto, leggiamo la Bibbia nel modo giusto, chiediamo a Dio conferme nel modo giusto, amiamo nel modo giusto. Ci alziamo in piedi, preghiamo. Gloria al tuo nome, Signore. Forse nella tua vita ti sei riconosciuto in qualche aspetto che è stato trattato questa sera, ma voglio darti una buona notizia stasera: puoi uscire fuori da ogni errore, puoi uscire fuori da ogni sbaglio. Puoi fare le cose nel modo giusto come Dio comanda. Chiedi al Signore saggezza, chiedi al Signore intelligenza, chiedi al Signore sapienza, intelletto, attiva il tuo discernimento secondo la parola di Dio, fatti guidare dal Signore. E non sbaglierai. Vogliamo pregare? Qualcuno che vuole alzare una preghiera di ringraziamento a Dio? Alleluia, gloria a te.